Si apre giovedì la decima edizione degli eventi letterari Monte Verità. Dopo due edizioni tenutesi in autunno a causa della pandemia, gli eventi letterari tornano all'appuntamento primaverile da giovedì 7 aprile fino a domenica. Il tema portante, le nostre odissee, ruota attorno all'Ulisse, al capolavoro di James Joyce, pubblicato 100 anni fa, un omaggio a uno dei grandi miti della cultura occidentale, che vuole essere anche un punto di partenza per interrogarci sul presente, sul tragico momento che stiamo attraversando. Queste sono le parole, e lo ha sottolineato il direttore artistico degli eventi letterari Paolo Di Stefano. Tra i numerosi ospiti, domenica alle 14.30 c'è anche il filologo e saggista Luciano Canfora, professore emerito presso l'Università di Bari, che collabora anche con il Corriere della Sera. Luciano Canfora, buonasera e benvenuto a Diderot.
Salute, eccoci.
L'incontro moderato proprio da Paolo Di Stefano si intitola Ulisse, eroe della conoscenza, un eroe che lei ci racconterà attraverso il canto, il 26esimo canto dell'Inferno, in cui Dante incontra Odisseo, un uomo curioso che infrange le regole. Ulisse per Dante si profila un po' come il suo alter ego. Chi è l'Ulisse di Dante?
È talmente alta la considerazione che Dante ha di questa figura semimitica, questo eroe dei poemi omerici, da delineare l'incontro immaginato con lui agli inferi come un atto di omaggio. Virgilio gli ordina di tacere perché quello è talmente un personaggio elevato, greco per giunta, che può dialogare con Virgilio ma non direttamente con Dante. Dante formula una generica domanda su chi lui sia, eccetera, e la domanda viene trasmessa a Ulisse da Virgilio, e Ulisse racconta in maniera drammatica e memorabile il suo secondo e ultimo viaggio, diciamo così. Non quello di ritorno a Itaca, ma quello invece, secondo Dante, addirittura senza mai tornare ad Itaca, compiuto direttamente dall'Italia meridionale verso l'imboccatura del Mediterraneo, Gibilterra, alla ricerca della terra senza gente. Quindi c'è l'idea comunque in Dante che c'è una terra senza gente, c'è. Cosa che già è eretico di per sé pensare, no? Per dire, la seconda lettera di Clemente Romano, pontefice dei primi secoli, in cui si adombra questa possibilità, è stata nella tradizione cristiana considerata apocrifa, quindi non di questo pontefice, perché contiene questa nozione della possibilità di una terra oltre le colonne d'Ercole. E quindi in Dante si capovolge questo concetto negativo, questa condanna dell'idea eretica di un mondo che stia oltre i confini del mondo delineato nelle Sacre Scritture, talmente si capovolge questa visione da fare un monumento a Ulisse, del quale fra l'altro non si dice nulla del perché poi sia lì nell'inferno. Sì, c'è l'inganno del cavallo e quindi sta tra i consiglieri fraudolenti, ma questo rimane del tutto in ombra nel dialogo. Il dialogo è una esaltazione della spinta alla conoscenza, quindi è il segnale di quanto ereticale sia, nel senso più nobile della parola, il pensiero di Dante attraverso l'immagine, la figura e la tragica fine di Ulisse.
Ulisse è un po' il lato nascosto di Dante, il doppio che un po' tutti noi vorremmo probabilmente avere, quella parte capace di perseguire la conoscenza anche attraverso la pratica, il viaggio, ma evidentemente senza perdersi, e sapendo tornare indietro con un bagaglio importante, che è quello dell'esperienza. In questa chiave, attraverso questa lettura, Ulisse risulta essere un eroe moderno, modernissimo.
Lo è certamente, e potremmo soggiungere che la spinta alla conoscenza, nella configurazione che Dante ne dà, finisce tragicamente, no? In fin che il mar fu sopra noi richiuso, è una fine tragica ed eroica al tempo stesso. La spinta verso la conoscenza non deve avere limiti, questo è un dilemma, è un grande dilemma anche della scienza moderna, se cioè la ricerca debba procedere all'infinito, quali che ne siano gli effetti, o se invece ci debba essere un freno etico, religioso, filosofico, che a un certo punto dice alt. Nella straordinaria raffigurazione di Ulisse, Dante è vero che lo porta alla fine drammatica che conosciamo, ma ne esalta proprio la formulazione del bisogno di conoscenza, nati non fosse a vivere come bruti, ma per seguirvi virtute e conoscenza. Ed è questa orazione picciola, come lui la chiama, Ulisse medesimo, che scalda i cuori dei suoi compagni. Noi eravamo vecchi e tardi, però si scaldano e con lena giovanile si mettono a remare, a seguire un tragitto, una traiettoria che ha un senso anche sul piano geografico. Insomma, le due vedute, la scienza non può avere limiti, ovvero la scienza deve averli perché altrimenti finisce in tragedia, sono presenti entrambe, ma io credo, anche se questo può essere un'interpretazione soggettiva, ma non sono il solo a pensarlo, che il cuore, per così dire, di Dante batte per la prima prospettiva, quella della conoscenza come valore in sé.
Certo, e tra l'altro, sempre rimanendo su Dante, su questo potremmo quasi definirlo un colpo di fulmine nei confronti di Ulisse, come scocca, da dove ha attinto Dante rispetto a quelle che sono le informazioni che poi appunto ritroviamo nella Divina Commedia? Sappiamo qualcosa a proposito di questo?
Sì, intanto sappiamo che, almeno fino a prova contraria, Dante non conosce il greco, ma questo non perché non andasse al liceo, ma semplicemente perché la conoscenza del greco si afferma dopo di lui, faticosamente. Petrarca avrà un maestro di origine greca dal quale caverà molte conoscenze di quella lingua. Il greco indirettamente giunge in Occidente, tradotto dagli arabi, perché gli arabi arrivano fino in Spagna, lambiscono la cultura occidentale dell'antica Gallia, cioè della Francia, e lì c'è un cortocircuito per cui anche Aristotele, nel quale fra l'altro il problema della terra senza gente è ben presente, Aristotele arriva grazie agli arabi. C'è tutta una letteratura sulla scala di Maometto come fonte, una delle fonti della Divina Commedia. Insomma, Dante è un universo mentale che ha avuto fiumi, diciamo così, e rivoli e oceani provenienti dalle più diverse aree culturali e geografiche, ma possiamo ribadire che il greco direttamente noto non è alla sua portata. Ma quindi siamo certi che, per esempio, dell'Odissea non ha una nozione diretta. Nell'Odissea succede che Odisseo torna, viene riconosciuto, Penelope lo accoglie nel suo letto, ma lì Odisseo già rivela che una profezia ordina che lui si rimetta in viaggio, e così si innesca il viaggio che poi finisce tragicamente. Dante questo non lo conosce, quindi immagina, sulla base di fraintendimenti di poesie, per esempio di Virgilio medesimo, o anche sulla base di sue creazioni artistiche assolutamente autonome, che dopo aver lasciato Circe, Cuma, lui invece di tornare, non fu il desiderio del figlio, il desiderio di tornare così forte da indurlo a rientrare, no, a quel punto lui si rimette in viaggio, quindi non rientra neanche a Itaca. Questo non lo trova in nessuna fonte detto esplicitamente, ma tramite alcuni passi di Seneca, autore che conosce direttamente, no? Un autore latino che gli è ben familiare, si costruisce questa idea di un altro tragitto, diciamo così, recta via orientato verso l'estremo occidente. Quindi possiamo dire che fonti sono, punto interrogativo, quelle che non conosciamo e che forse ha avuto sotto mano. Dal tresor di Brunetto Latini cavava certamente altre informazioni su questo argomento. Virgilio, il canto in cui Virgilio descrive l'incontro agli inferi, e quindi Odisseo, Ulisse in quel caso, alle prese con le grandi ombre del passato, col padre Anchise, con Achille, eccetera. E poi la sua autonoma creatività che dà vita a un personaggio ancora una volta modernissimo, in cui la conoscenza, il bisogno di conoscenza è più forte degli affetti familiari.
E questo era solo un assaggio, insomma, di quello che ci aspetta domenica a Monteverità, agli eventi letterari alle 14:30 con Luciano Canfora, filologo classico, saggista, professore emerito presso l'Università di Bari, che sarà uno degli ospiti di questa edizione per parlare dell'Ulisse eroe della conoscenza. Un incontro che tra l'altro sarà possibile seguire anche in diretta streaming alla pagina web eventiletterari.swiss. Luciano Canfora, grazie per essere stato con noi, grazie mille.
Grazie, buon lavoro.